Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di mercoledì 19 giugno, di nuovo un buongiorno da Chiara Brilli in studio per Newsline, l'informazione locale a cura della redazione di Controradio. Subito uno sguardo al meteo, ricordiamo un allerta caldo a Firenze diramato anche per oggi, codice giallo per domani, invece quello arancione reso noto da Palazzo Vecchio spiegando che oggi la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi, per domani 38. Ma chiediamo aggiornamenti a Daniele Grifoni dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Sì, direi tutto sommato questa situazione è confermata, domani dovremmo raggiungere il picco del caldo con temperature che in termini di gradi, non tanto di temperatura percepita, potranno raggiungere anche valori di 38-39 gradi, soprattutto sulle zone interne e meridionali della regione. Per quanto riguarda la tendenza, poi già nella giornata di venerdì assisteremo a un lieve calo delle temperature e poi un calo più marcato nel fine settimana, quando soprattutto nella giornata di domenica ci sarà anche la possibilità di qualche rovescio o temporale, specie sulle zone nord-occidentali della regione. Questo poi preannuncia un inizio anche della settimana prossima caratterizzato da condizioni di instabilità, quindi direi che questa parentesi di caldo per il momento sembra essere una parentesi, perché poi ad inizio settimana prossima per alcuni giorni torneremo in condizioni termiche decisamente sopportabili, se non addirittura con valori inferiori alle medie del periodo.
Grazie per questo aggiornamento in attesa appunto della giornata fatidica domani, ma abbiamo anche dato ulteriori indicazioni che dettaglieremo domattina nel consueto collegamento anche nello spazio di Jimmy Tranquillo. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Ritorna il Florence Dance Festival con la sua 35esima edizione, dal 20 giugno al 23 luglio a Firenze, nel Chiostro Grande della Basilica di Santa Maria Novella. Il primo appuntamento è per giovedì 20 e venerdì 21 giugno alle 21:30 dal Belgio Peeping Tom in Diptych, The Missing Door and The Lost Room. A seguire mercoledì 26 alle 21:30 dall'Irlanda Una Doherty, Odd Works Navy Blue. Info e programma completo su Florence Dance Festival.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze.
A Firenze per Sara Funaro. Venerdì 21 giugno la segretaria nazionale del Partito Democratico, Ellie Schlein, torna nel capoluogo toscano per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca del centro-sinistra. L'appuntamento è alle 21 in Piazza Santissima Annunziata per una serata di festa a sostegno di Sara Funaro e per lanciare alla città l'ultimo appello al voto. Domenica 23 tutto il giorno e lunedì 24 fino alle 15 votiamo Sara Funaro sindaca. Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
Controradio.
Alle 8 e 8 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. L'apertura della Repubblica, con notizia che trovate anche in home page sul nostro sito controradio.it, è dedicata all'economia. La Toscana cresce meno, calano gli investimenti. Rapporto Banca Italia sull'economia più debole della media italiana. Molti settori dipendono dall'export condizionato dalle crisi internazionali, stipendi del settore privato più bassi. Apertura dedicata a questo anche sul Corriere Fiorentino. La crescita è debole, il lavoro pure. Toscana peggio della media italiana. La frenata continua, l'occupazione si sposta in settori poveri, investimenti pubblici spinti dal PNRR, ma solo il 5% degli 800 cantieri avviati dal febbraio 2021 è già stato concluso. Allora facciamo il punto sul rapporto di Banca Italia sull'economia in Toscana nel servizio di Sandra Salvato.
La Toscana ha un periodo di crescita debole, la crescita è appena di uno 0,6% contro lo 0,9% del paese.
Non è ancora abbastanza. È questo, in estrema sintesi, quello che emerge dai dati forniti da Banca Italia Firenze attraverso le parole del suo direttore Vito Barone. La Toscana ha ancora molta strada da fare per una ripresa che suoni proporzionale alla voce resilienza, termine sempre più usato anche dagli economisti per significare il livello accettabile della qualità del credito, della produttività e dei consumi. Nel 2023 l'economia del territorio disegna una parabola in lenta discesa, complice l'incertezza geopolitica, l'elevata inflazione e le politiche monetarie restrittive. Una debole fase congiunturale partita con la metà del 2022 non ancora finita. Se a livello internazionale tengono le esportazioni, grazie a farmaceutica e meccanica, rimane alta la soglia di attenzione e criticità sul comparto moda, che dopo un decennio di crescita importante, tale da portare la Toscana ad essere la prima regione in termini di valore aggiunto nel paese, deve fare i conti con quelli che potrebbero essere anche problemi strutturali, così Barone, su cui Banca Italia sta compiendo ricerche approfondite di cui sapremo verso la fine dell'anno. Ci sarebbe poi più in generale un fattore dimensionale delle realtà imprenditoriali sul nostro territorio che limita fortemente le capacità di investimento e dunque di innovazione tecnologica, ormai fondamentale per competere a tutti i livelli interni ed esteri. Se si aggiunge la questione natalità delle imprese regionali, il più basso della media nazionale, il dato parrebbe tratto. Se non fosse per quegli investimenti stranieri, soprattutto nei settori manifatturieri e trasporti, effetto di un sound Toscana ancora in parte attrattivo. Con il segno più ci sono invece le opere pubbliche sostenute dal PNRR, i flussi turistici e una certa autonomia finanziaria che ha prodotto un calo dei prestiti bancari. Infine, meno potere d'acquisto per le famiglie, meno reddito, meno figli. Se questa è la strada per il risparmio, la Toscana ha già ipotecato il suo futuro.
Andiamo alle altre notizie. Vi dicevamo l'aggiornamento sull'incendio che ha colpito il centro commerciale di Esselunga a Sesto Fiorentino. Fuoco e paura all'Esselunga di Sesto, evacuato il centro commerciale. Foto notizia che riprendiamo da Repubblica. Aggiornamenti che trovate nella prima notizia in home page sul nostro sito e sui nostri canali social, la pagina Facebook Contro Radio Firenze, e poi la foto notizia che ha a che fare con Campi Bisenzio dal Corriere. Due nuove casse d'espansione contro le alluvioni, ne parlavamo proprio ieri mattina in ordine alla modifica del POC, il piano operativo da parte del comune di Campi Bisenzio, che presenta anche una sensibile riduzione del consumo di suolo con circa il 70% di cemento in meno. Questo insomma è alla luce anche di quanto accaduto e di cosa avremmo dovuto imparare da l'alluvione del novembre scorso. Prevista, leggiamo, anche una normativa salva GKN. A proposito della GKN, vi ricordiamo che dalle 9 avremo un approfondimento, un focus sullo stato dell'avvertenza, lo stop dello sciopero della fame ma non della mobilitazione, le iniziative promosse dall'RSU e l'iter della legge regionale. Di taglio basso invece richiamo alla maturità nell'anno del capolavoro, oggi la prova di italiano per oltre 28.000 toscani, le perplessità sul nuovo strumento. Sono 28.000 appunto gli studenti toscani che oggi si cimenteranno con la prima prova dell'esame di maturità, ovvero la prova di italiano. La novità di quest'anno si chiama capolavoro, un lavoro da presentare in varie forme anche multimediali che rappresenti le inclinazioni e i talenti degli studenti. Sulle prove di maturità fate attenzione, non perdete i progetti e i prodotti video che vengono pubblicati sul canale espressamente dedicato a un pubblico giovane, ma non solo, il nostro canale video TIF. This is Florence. Foto notizia sulla maturità anche dalla Nazione di Firenze, la grande prova, il titolo. 8.000 affrontano l'esame di maturità per quanto riguarda la città, il diario di due studenti, il mio esame e insomma varie testimonianze raccolte di generazioni anche a confronto. E di taglio alto l'ultima notizia che vi segnaliamo: nuovo Franchi, scontro sui posti. Nardella risponde alla Fiorentina, un mese e mezzo fa hanno firmato la convenzione, ribadisce, ora fanno ricorso al tribunale. Il club chiede invece un vertice per la capienza dello stadio durante i lavori. Insomma, è guerra di numeri.
Don't anybody know how to
E niente, sono giornate di incendi che interessano i centri commerciali, si vede questi. Dopo l'Esselunga Sesto Fiorentino riceviamo notizie in tempo reale dai vigili del fuoco del comando di Firenze, la sede centrale. Sono intervenuti questa notte intorno alle 2:15 nel comune di Firenze, in piazza Leopoldo, presso il centro commerciale, appunto per l'incendio di un edificio andato completamente distrutto, con i fumi della combustione che hanno invaso completamente tutti i locali. Non ci sono persone coinvolte, queste le informazioni che riceviamo dai vigili del fuoco. L'ufficio e l'intero centro commerciale sono stati resi non fruibili. Sul posto una squadra e il carro aria. Vi aggiorneremo anche su questo versante, ma alle 8:17 salutiamo Felicetta Maltese dell'associazione Coscioni in diretta con noi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Maltese, per la seconda volta, lo raccontavamo, dopo il caso di DJ Fabo, la consulta oggi è chiamata a esprimersi sul suicidio medicalmente assistito, caso che vi coinvolge insieme a Cappato anche Chiara Lalli, sulla vicenda di Massimiliano Toscano, 44enne affetto da sclerosi multipla, accompagnato da voi in Svizzera con una disobbedienza civile, poi vi siete autodenunciati ai carabinieri. Su questo il governo si è costituito alla consulta alla Corte Costituzionale in questo procedimento relativo al dubbio di legittimità costituzionale sul trattamento di sostegno vitale, riferimento proprio all'aiuto fornito a Massimiliano. Ci spiega cosa rappresenta il caso oggetto di questa attesa, di questo atteso pronunciamento da parte della Corte, e voi rischiate 12 anni in base all'articolo 580 di una legge del 1930.
Sì, esatto. Sì, è proprio così. Abbiamo rischiato e stiamo rischiando, però questa legge, cioè questa sentenza che noi speriamo che la consulta emetta, è importante. È importante per consentire a tutti i malati, e non solo quelli che dipendono da un respiratore o da un'alimentazione artificiale, di poter accedere al suicidio medicalmente assistito a casa propria in Italia, perché attualmente c'è una discriminazione tra malati che hanno già un respiratore attaccato e malati che hanno altri tipi di trattamenti di sostegno vitale. E questa è una discriminazione, e noi abbiamo accompagnato Massimiliano, a cui mancava questo quarto requisito che noi speriamo vivamente che tolgano definitivamente, perché è questo che crea discriminazione, e per questo andremo davanti alla Corte Costituzionale. Io sono già in strada, sto recandomi dove saremo sentiti e dove ci sarà, diciamo, l'udienza, e con l'emozione e con la speranza che finalmente si possa raggiungere questo risultato. È molto importante, perché per i malati che non hanno disponibilità economiche per andare in Svizzera, la sofferenza diventa una tortura di Stato, e non è giusto. Non è giusto, e qualcuno deve lottare perché questo non succeda.
Senta, poniamo appunto il caso atteso, sperato, sostenuto che ci sia un pronunciamento nella direzione in cui voi dite. Che scenari a questo punto si aprirebbero?
Molto semplice: il malato che è capace di intendere e volere, che è malato irreversibile, senza speranze di guarigione, e che soffre, e soffre magari anche da tempo, e chiede di poter accedere al suicidio medicalmente assistito, quando la ASL avrà verificato le sue condizioni e dirà che è in diritto di avere il suicidio medicalmente assistito, potrà farlo in ospedale, potrà farlo a casa sua, potrà farlo rimanendo in Italia senza aver bisogno di 10-20 mila euro per andare in Svizzera.
Ecco, un'ultima considerazione, Maltese: come giudicate il governo, insomma, che si è costituito alla Corte Costituzionale contro di voi, sostanzialmente?
Che cosa devo dire? Mi sembra una chiusura che non ha senso, anche perché attualmente c'è già una sentenza che consente ai malati di accedere al suicidio medicalmente assistito, e se chi ne ha diritto si rivolge a un giudice, gli dà ragione. Gli dà ragione, e quindi non si fa altro che intasare i tribunali con processi inutili e costringere poi le ASL sotto sentenza di un giudice di eseguirlo. Mi sembra veramente una spesa inutile, tempi inutili per chi sta bene, ma preziosi per chi soffre, e quindi non ne vedo la ragione, però ognuno ha la sua di ragione, evidentemente il governo ci avrà la sua, non certo, io non sono sicuramente d'accordo su questo piano.
Allora, noi,
non cioè, ha senso, ecco, non si risolve, allora se,
ma evidentemente insomma c'è una resistenza dal punto di vista proprio etico, no? Rispetto a questo non si tiene conto del diritto all'autodeterminazione sulla sofferenza del fine vita, evidentemente insomma
ecco, è questo il punto, è una questione di chiusura, io credo a livello non tanto etico quanto di partito, abbiate pazienza.
Ci scrivono: è una follia che un malato irreversibile debba soffrire un ulteriore dramma legale per vedersi riconosciuto il suicidio medicalmente assistito e dover lottare contro lo stesso Stato rappresentato da un governo. È una sintesi abbastanza complessiva,
esatto.
Insomma, della,
questa praticamente, scusi se la interrompo, praticamente sì. La sofferenza personale diventa tortura di Stato, perché è lo Stato che la impone a quel punto, togliendo al malato il diritto di autodeterminarsi.
E ci sono vari scenari in cui questa metodologia viene applicata, insomma, di incidere in quelle che sono scelte e autodeterminazioni rispetto al proprio diritto, non solo al fine vita ma anche alla salute, pensiamo all'aborto, a quant'altro. Felicetta Maltese, grazie per essere stata con noi, speriamo di riaggiornarci a fine giornata positivamente.
Io vi ringrazio, speriamo, io sono disponibile, non appena avremo risultati tangibili li comunicheremo sicuramente, perché è tutto quello in cui noi speriamo e per cui lottiamo.
Grazie ancora. Allora,
sto facendo anche una salita. Grazie.
La lasciamo
buona giornata.
All'ossigenazione dovuta e poi daremo conto ai nostri ascoltatori. Grazie ancora.
Sono già in via della consulta. Buona giornata.
E sono le 8:25 minuti, adesso vi anticipo che avremo in Non è finita qui il nostro approfondimento politico tra ballottaggio e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Stiamo parlando dell'approfondimento dalle 8:40 che fa seguito a Tutti al voto. Ecco, dopo Tutti al voto, dopo il primo turno, ci sono dei ballottaggi, 17 per entrare nei particolari del territorio toscano che vedono anche il capoluogo della regione, ma non parleremo solo di ballottaggio e soprattutto insomma avete visto e immaginerete che poi dopo l'esito delle elezioni ci sono le formazioni delle varie giunte. Ieri vi abbiamo raccontato quella di Livorno, ma si sta procedendo anche a Prato, è stata presentata quella di Bagno a Ripoli e comunque oggi ospite in studio su Controradio Web TV anche con Raffaele Palumbo Lorenzo Masi, ex candidato per il Movimento 5 Stelle a sindaco di Firenze, entrerà in Palazzo Vecchio nuovamente come consigliere comunale dei 5 Stelle, lo avremo in studio in vista del secondo turno e non solo, ma alle 8:30 l'appuntamento è con il GR di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo. Don't get settled in this place. The largest terms are-
31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla politica italiana, l'autonomia differenziata è legge, il sì al provvedimento già approvato dal Senato è arrivato al termine di una lunga maratona notturna alla Camera con 172 sì, 99 voti contrari e un astenuto. Esulta la maggioranza che solo ieri a Palazzo Madama aveva incassato il primo via libera sull'altra riforma bandiera della destra, quella sul premierato. Allora ci colleghiamo in diretta con Anna Bredice, buongiorno Anna.
Sì, col favore delle tenebre è proprio il caso di dire, perché c'è stata una lunga maratona notturna per arrivare al voto alle 7.42 di questa mattina, il voto definitivo dell'autonomia, con una lunga seduta dove sono stati approvati tutti gli articoli di questo provvedimento che a tutti i costi la Lega ha voluto approvare nello stesso giorno del premierato. Ieri ad esempio si è visto un accigliato Salvini al Senato che votava dove si stava votando il premierato, che comunque ha preteso il voto dell'autonomia nello stesso giorno, perché questo possiamo dire per capire e motivare questa maratona notturna per arrivare alle 7.42 con tutta l'opposizione che cantava l'inno di Mameli e sventolava le bandiere che ieri nella piazza avevano portato molti parlamentari e appunto appunto l'opposizione che appunto raccontava poco fa che tutti loro dell'opposizione della sinistra avevano il tricolore, gli altri la maggioranza, la Lega, le bandiere della Serenissima. Questo per spiegare un po' questo provvedimento che per l'opposizione spacca l'Italia, che è uno scambio, che è stato la merce di scambio con il Fratelli d'Italia per avere il premierato e pretendere l'autonomia. Quindi una lunga maratona per arrivare a questo punto, a un'approvazione definitiva di questo provvedimento che per l'opposizione, per tanti e non solo loro, per tanti giuristi, spaccherà l'Italia in regioni di serie A e di serie B. A voi la linea.
Grazie ad Anna Bredici. Andiamo ora alla guerra in Medio Oriente. A Gaza è in corso quella che sembrerebbe essere un attacco coordinato via terra e via aria sul campo profughi di Nuseirat nel centro della striscia. A Rafah invece nel sud sono in corso intensi combattimenti e nella notte sono stati colpiti invece Gaza City e il campo sfollati di Al-Mawasi. Secondo le Nazioni Unite poi nelle ultime settimane c'è stata una diminuzione drastica dell'ingresso di aiuti umanitari nonostante l'annuncio della pausa tattica dello scorso weekend. Intanto l'esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati approvati e validati. Mai così buone le relazioni tra Mosca e Pyongyang, l'ho detto questa mattina al leader nordcoreano Kim Jong-un in apertura del vertice con il presidente russo Vladimir Putin, che ha ringraziato Kim per il suo sostegno nei confronti della Russia anche in relazione alla guerra in Ucraina. Il presidente russo firmerà con l'omologo nordcoreano un patto di partnership strategica che verosimilmente assicurerà al Cremlino anche ulteriori forniture di armi e munizioni da Pyongyang. Al via la maturità, tra pochi minuti più di 520.000 studenti scopriranno le tracce scelte per questa prima prova. Tra le ipotesi più accreditate del Tototraccia c'è l'intelligenza artificiale, lo sbarco in Normandia e l'anniversario dell'omicidio Matteotti. Domani ci sarà la seconda prova e da lunedì si parte invece con gli orali. Noam Chomsky è vivo, lo scrittore e filosofo americano è stato dimesso poche ore fa dall'ospedale di San Paolo in Brasile dove era ricoverato dall'11 giugno. A comunicarlo è stata la moglie dell'intellettuale 95enne che ha quindi smentito la notizia della sua morte che si era diffusa nella serata di ieri. Chomsky era ricoverato per sottoporsi ad una terapia contro gli effetti di un grave ictus che le ha colpito nel 2023, ora continuerà le cure nella sua abitazione privata. Sono le 8:36 minuti, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e code a tratti tra Prato Est e il Viglio per la 1. Sulla Fipili rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione mare, restringimento di carreggiata sul raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Bruneta. La viabilità cittadina a Firenze in viale Guidoni fino al 21 giugno, circolazione interrotta nel controviale tra via Daschio a via dell'Olmatello. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Balagan Café, 12ª edizione. dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 20 giugno, dove comincia la pace? Inaugurazione con Enrico Fink e Gadi Piperno e la band di Belgrado Shira Utfila.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
A Firenze per Sara Funaro. Venerdì 21 giugno la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein torna nel capoluogo toscano per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca del centro-sinistra. L'appuntamento è alle 21 in Piazza Santissima Annunziata per una serata di festa a sostegno di Sara Funaro e per lanciare alla città l'ultimo appello al voto. Domenica 23 tutto il giorno e lunedì 24 fino alle 15 votiamo Sara Funaro sindaca. Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
Contro Radio.
Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Mercoledì 19 giugno, sono le 8:42 minuti e come avete sentito siamo in Non è finita qui. Prosegue il nostro percorso di approfondimento in vista dei ballottaggi, ma non solo, gli scenari politici che vanno delineandosi sui nostri territori anche in vista delle regionali 2025. Ospite dei nostri studi su Controradio Web TV con Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, oggi Lorenzo Masi, Movimento 5 Stelle Firenze, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno,
grazie.
Buongiorno,
grazie.
Lorenzo Masi, beh, la prima domanda per Lorenzo mi sembra scontata e d'obbligo, Chiara.
Eh sì, abbraccio Conte Schlein, lo abbiamo visto e raccontato anche attraverso il GR di Popolare Network, una piazza Santissimi Apostoli che chiede unità, leggiamo antifascismo e unità. Sotto il palco nasce il Fronte Popolare in versione italiana, da ieri cosa può rinascere, nascere e soprattutto su Firenze cosa può partire?
Sicuramente quello di ieri è una manifestazione importante, ha visto tantissima affluenza, un messaggio fuori dalle istituzioni, perché quello che è successo dentro le istituzioni non è, ahimè, piaciuto, e questo, ricordo, non è un bel segnale, perché vedere oggi nel 2024 una realtà in cui all'interno di un palazzo dove si svolgano i massimi sistemi, vedere delle aggressioni del genere non dà un buon messaggio. Invece vedere una piazza gremita di persone con diverse forze politiche che sostengono con forza quello che dovrebbero essere i percorsi da intraprendere ci dà molta soddisfazione e grande forza.
Si parla spesso di rapporti esclusivi, diciamo così, proprio rapporti di coppia esclusivi vecchio stile, potremmo dire, se stai con me non stai con l'altro, se stai con l'altro non stai con me, eccetera eccetera. Poi si usano queste parole, fronte popolare, campo largo. Noi a Firenze ci ritroviamo in una situazione dove c'è un sostegno alla Funaro che va da Italia Viva, o da Stefania Saccardi, al Movimento 5 Stelle. Il popolo del centro-sinistra ha tante cose molto specifiche, forse non le guarda, cioè ogni momento unitario è sempre stato un momento di grande risveglio per il centro-sinistra.
Allora, sicuramente va fatta un'analisi approfondita e non tanto sommaria, cioè l'analisi approfondita è la seguente: noi abbiamo un centrodestra che si unisce in prossimità delle elezioni e poi internamente si divide durante il percorso. Vediamo, la Lega è partita con 7 consiglieri, si è ritrovata con 2 consiglieri, si sono creati dei gruppi misti, si sono avute anche passaggi da Forza Italia a Fratelli d'Italia, quindi cioè, fa capire quanto vi è o un'eterogeneità oppure non vi è un legame. Cosa invece non riesce a fare il centro-sinistra, tant'è che io nella mia uscita ho detto e ho spiegato molto precisamente cosa è l'intento di unire tutto un centro-sinistra, quindi era rivolto a tutto il centro-sinistra, quindi compreso la lista Firenze, sì, si fa confusione, Firenze sì. Sinistra, Firenze Comune e altre forze, per mettersi insieme e andare avanti tutti insieme in un percorso che ci accomuna su tanti temi, perché poi quelle ci dividono sostanzialmente sono 3-4 diversamente da quelli che poi ci uniscono, quindi l'intento era di andiamo tutti insieme e contro un centrodestra unito, e a Roma è avvenuta la stessa cosa. Quindi...
Però è avvenuta, diciamo, a posteriori, cioè nel senso, si poteva fare anche prima, questo magari era un'aspettativa dell'elettorato è sembrato che dal vertice, quindi un Conte che non ha voluto, o anche una candidata Funaro che comunque ha preferito un sostegno successivo, nella possibilità anche di una valutazione al secondo turno di possibili dialoghi anche con Italia Viva, non si sapeva ancora che percentuale naturalmente avrebbe preso Saccardi. Come interpreta i due scenari, nazionale e locale, tutte e due a posteriori rispetto a un campo largo di cui però si auspica anche l'elettorato, o perlomeno la platea che c'era ieri in Piazza Santissimi Apostoli lo ha dimostrato.
Allora, da parte nostra vi era già un messaggio iniziale in tempi non sospetti di voler creare una grossa coalizione, poi non siamo riusciti, perché a quanto pare non siamo capaci di unire gli intenti, perché ripeto sono molte i punti che ci accomunano e tanti sicuramente, ma sono minoritari quelli che ci dividono, e non siamo stati capaci di unire queste forze. Alla stretta abbiamo fatto questo invito, che è rivolto, ripeto, a tutte le forze politiche, e alcuni l'hanno recepito, altri non lo hanno recepito. Noi sicuramente seguiamo un trend che è quello di carattere nazionale, perché a livello nazionale, come ben visibile, ma non solo ora a seguito della manifestazione, e abbiamo tanti esempi a livello nazionale, ma anche a livello di alcuni comuni, dove le forze si sono messe insieme e si sono unite, soprattutto con AVS, dove è una nuova realtà che ha avuto anche, tra l'altro, un ottimo risultato territoriale.
Noi usiamo le parole, siamo alla radio, siamo sulla web TV, eccetera, ma usando la matita, se avessimo fatto una vignetta di un conte che rischia di scivolare e si abbraccia alla slime per non cadere, abbiamo fatto la vignetta sbagliata, secondo lei?
Ma secondo me non si tratta di abbraccio, ma la politica è complessa.
Ballante Conte in questo momento, forse?
Ma secondo, internamente no, quindi magari quello che può rappresentare le testate giornalistiche è magari l'intento di poter attaccare sicuramente una forza politica che può aver avuto una...
Però, insomma, Virginia Raggi ha detto delle cose, l'Appendino potrebbe essere una buona candidata, ma tra l'altro sono cose che succedono nei partiti, non è che c'è un regicidio di qualche sorta. Il Grillo ha detto le cose anche abbastanza pesanti, è un momento delicato il Movimento 5 Stelle.
Allora, sono delicati tutti i momenti in cui vi è una flessione, questa è un po', certo, la storia ce lo insegna, che hai degli alti e poi, certo, tendi a sicuramente a scendere. Quello invece è vero, c'è compattezza internamente, poi ci possono essere sicuramente delle uscite singolari dove ognuno manifesta il proprio pensiero su quello, perché no, cioè non c'è da contraddire, sono riflessioni che ti portano a sua volta a cercare di migliorare, a vedere dove devi migliorare, perché di sicuro se sei sceso in termini di risultati qualcosa va migliorato, ma questo non vuol dire mettere in discussione una leadership o mettere in discussione un sistema che comunque, se ricordiamo, nel 2022 luglio, se veniva fatta questa domanda, che fine farà il movimento, e si parla di un anno e mezzo fa, due anni fa quasi, e il movimento non era messo molto bene, ha avuto una bellissima crescita, si deve strutturare su alcuni aspetti e noi siamo in corso di questo cammino.
No, ci siamo detti, infatti, i tempi della politica velocissimi, che un anno e mezzo sono paragonabili a 10 anni di altri tempi.
Senta, poi parleremo anche degli altri ballottaggi, non solo, sì, il capoluogo toscano, ma un riferimento al dopo secondo turno, si parla di un'opposizione di Saccardi nello stesso campo, un'opposizione dialogante di Cecilia Del Re. Voi come vi posizionerete, ecco, in caso di vittoria di Funaro come candidata a sindaco? Ci sarà la possibilità anche di un'interlocuzione in termini di giunta e non solo di opposizione nei banchi del Consiglio Comunale?
Per quanto ci riguarda, quello che è stata la nostra espressione è stata un'espressione chiara. Siamo fiorentini, diciamocelo. Allora, diciamo, perché non sostiene il centrodestra? Se sostenevo il centrodestra venivo criticato perché si sostiene il centrodestra, ma per natura non avrebbe nemmeno senso. Siamo un gruppo politico di centrosinistra, quindi alla domanda chi sostiene centrosinistra o centrodestra, la risposta mi pare più che ovvia. Perché non vi siete astenuti? Astenersi è un messaggio istituzionale sbagliato, perché già abbiamo un'affluenza che per fortuna in Toscana è leggermente più alta rispetto a livello nazionale, ma è drasticamente preoccupante, certo. Quindi un messaggio dell'istituzione non può essere certo quello, e ricordo, finché non viene riformato il nuovo consiglio noi siamo ancora in carica. Sostenere un centrosinistra era il percorso più naturale, secondo me non deve sconvolgere nessuno, anche perché è una coerenza con quello che è stato fatto e con quello che ci siamo detti poco fa. Quindi il prossimo consiglio noi sicuramente saremo nei banchi soliti, quelli dell'opposizione, a osservare, a far presente quelle cose che a Firenze andrebbero migliorate. E quello che ci piacerebbe invece a noi è che su tanti temi del nostro programma, concreti e molto funzionali per la città, venissero prese da chi sarà il candidato sindaco in considerazione diversi punti che potrebbero essere utili per i nostri cittadini.
Da chi sarà il sindaco? Non il candidato sindaco, se no ci riporta indietro nel testo e si ricomincia da capo.
Dall'attuale candidato sindaco,
anche voi
non si finisce più.
Appunto, anche voi aspettate una telefonata dalla Funaro?
Sì, in cui ci chieda quali sono i punti di vostro interesse che vorrete portare in attuazione. Bene, e quindi noi li elencheremo quelli che potrebbero essere i punti di nostro interesse. Quindi su questo confido.
li ripeta, li abbiamo affrontati anche nella presentazione della sua candidatura, ma in sintesi le priorità?
Sono tante le priorità, perché insomma a Firenze ha bisogno sicuramente di alcuni suggerimenti concreti. Noi ad esempio abbiamo portato un tema importante per noi a caro, è l'attenzione alla scuola. Abbiamo solo un servizio di scuolabus su 18.000 bambini, solo il 2%, quindi 500 bambini usufruiscono di questo sistema. Direi che è un po' scarsino nel momento in cui diciamo abbiamo bisogno di fare meno inquinamento, abbiamo bisogno di dare un servizio in più alle famiglie, abbiamo bisogno di dare un servizio più alle associazioni. Poi abbiamo proposto uno degli altri temi, il tema della sicurezza. Abbiamo proposto di mettere una postazione fissa con i vigili di quartiere nei 5 quartieri, non come qualcuno dice in ogni quartiere migliaia di vigili. Cioè noi abbiamo 900 vigili a Firenze, non è che li possiamo moltiplicare, e quindi poi va strutturato tutta una serie di funzioni, e che non deve essere una funzione repressiva ma di supporto a quando si verifica un'esigenza. Diciamo, sono tanti gli aspetti.
Non mi sembrano, Masi, non ci sembrano insomma temi divisivi,
insormontabili, diciamo,
infatti sono temi dove possono essere realizzati, cioè non è che servono delle risorse che non ci sono, sono dei progetti irrealizzabili. Allo stato attuale, se ci fosse la volontà, alcuni dei nostri temi sono pronti e realizzabili.
Senta, lei è un esperto della vicenda, ci sono delle realtà, come dire, che si sono consolidate dopo il primo turno, penso ad esempio ovviamente a Livorno, penso a Prato, penso a Bagnaripoli, eccetera, eccetera, dove si va a stringere un po' su quella che è la squadra di governo, le giunte, eccetera, eccetera. Ma in realtà a Firenze, lei prima ha detto, noi siamo ancora consiglieri in carica, cioè noi in realtà lì dove andiamo a fare delle speculazioni su chi entra in consiglio e chi non entra in consiglio, eccetera, eccetera, ma fino alla fine dello scrutinio dei ballottaggi, questa cosa non ha nulla di certo, o no?
Non ha assolutamente nulla di certo, e questo da un lato fa riflettere, perché ad oggi si parla di candidature, di posti nella pubblica amministrazione da consigliere o non consigliere su una base di dei numeri che circolano internamente. Non c'è un'ufficialità. Ad oggi la pubblica amministrazione in generale non dà un documento certo dove ferma allo stato attuale quali sono le persone che entreranno in consiglio comunale. E questo è un tema, perché se vince una realtà piuttosto che un'altra,
cambia tutto,
perché ci sono i cosiddetti premi di maggioranza, dove alcune figure che magari non si sono espresse dicendo andiamo al voto o votate Tizio piuttosto che Caio, entreranno?
Per questo Raffaele, l'abbiamo intitolata Non è finita qui, la nostra trasmissione.
La prossima la intitoliamo Il sistema Don't.
Il sistema Don't, sì.
Allora, una cosa misteriosa di cui parlavamo ieri.
Potrebbe
anche
essere una serie su Netflix.
Un podcast.
Erano avanti già nel 1850 quando dicevano facciamo il sistema Don't. Sapevano che oggi nel 2024 c'era in discussione.
Perché è questo sistema che poi va a regolare tutta una serie di... quello sì, quello no,
va a far scattare quei seggi che potrebbero non scattare a seconda del premio di maggioranza, e quindi non tutte le figure potrebbero essere certe.
Chiaro. Anche su questo Floridia potrebbe essere un ulteriore sostegno in questi giorni di avvicinamento e nella maratona elettorale che faremo naturalmente il 24 di giugno dalle 15, ve lo anticipiamo perché saremo in collegamento sui nostri anche canali cross mediali a chiusura delle urne per il secondo turno. Dicevamo gli altri ballottaggi, 17 in Toscana, in alcuni è una battaglia all'interno del centro-sinistra, e in alcuni appunto il candidato a sinistra è sostenuto dai 5 Stelle. Tutto questo fa intravedere un percorso di laboratorio anche per le regionali, con una forte presenza, un peso della sinistra, anche rivendicato da Sinistra Italiana, falchi dalle nostre frequenze rispetto alla giunta anche attuale, a Gianni e alle sue interlocuzioni. Come si inserisce il rapporto con Italia Viva e Azione? Una riflessione? Lei vede un laboratorio che abbracci tutti voi in vista delle regionali, oppure la sinistra, insomma, dovrà raccontare di più?
Allora, secondo me un rapporto con Italia Viva non lo vediamo, per estendere a un centro-sinistra va esteso al centro-sinistra. Ci sono alcune forze che hanno dichiarato in più occasioni, a seconda del ballottaggio non sanno se essere a sinistra o essere a destra. Questo già pone il primo tema principale.
Non è il caso della Saccardi.
Non è il caso della persona, che non c'entra assolutamente nulla, ma di quello che può rappresentare. Infatti secondo me c'è stata una campagna elettorale molto corretta da parte di tutte le rappresentanze, e questo è un bello. Però poi ci sono delle forze politiche che stanno dietro queste rappresentanze. Che
cioè lei dice Italia Viva non si ascrive pienamente al campo del centrosinistra?
Ma questo l'abbiamo visto di fatto con le dichiarazioni. Se poi è un bluff politico finalizzato all'ottenimento di un risultato è una strategia. E diversamente dalla percezione che uno può avere e dire ma in che campo vieni collocato, e questo non vi raccontiamo niente di nuovo, l'abbiamo letto su tutte le testate giornalistiche, saremo l'ago della bilancia a sinistra o a destra, invece no, non andava detto secondo me in questo modo, se la posizione, il campo e il luogo era quello definito, no? Questa è un'altra riflessione che io pongo, quindi il Movimento 5 Stelle ha e vuole essere il soggetto che traina anche per le regionali a realizzare un grande centro di centro-sinistra in cui tutte le forze si mettano insieme, e questo è uno dei nostri progetti, se non un nostro sogno concreto.
Con Gianni presidente?
Con Gianni presidente lo decideranno le forze politiche che si mettono insieme, perché sono varie le dinamiche che possono essere prese in considerazione in virtù di quel risultato che uno vorrà ottenere.
8:58 minuti, un'ultima domanda. Sarà venerdì sera in piazza Santissima Annunziata chiusura della campagna elettorale di Funaro, Coschlein?
Allora, ormai lo sapete, è diventato noto, no? Io vado da tutte le parti, quindi sarò sicuramente anche lì in tale occasione, come se c'è altri eventi, sicuramente questo è importante, ma perché si riesce a percepire quello che è il clima, si riesce a vedere quello che sono gli interventi, e questo anche quando sono stato criticato perché andavo a vedere altre forze politiche che non riguardano il mio gruppo, realmente servivano per avere un'informazione diretta e pratica diversamente dal leggerla sul giornale, e questo sicuramente è stato di aiuto anche nella campagna elettorale.
Grazie per esserci venuto a trovare, mancano pochi minuti, pochi secondi anzi alle 9.
Sì, possiamo anticipare che il 21, appunto l'ultimo giorno prima del silenzio elettorale, sarà nostra ospite proprio la candidata a sindaco del centro-sinistra Sara Funaro. Si è detto impossibilitato con risposta scritta anche per dovere di par condicio il candidato del centro-destra Heike Schmidt. Domani ci sarà invece
Tommaso Montanari, con cui cercheremo di raccontare anche il punto di vista dell'associazione 11 agosto in merito a quello che è accaduto in questi mesi. Tra poco ex GKN, novità importanti, poi l'angolo rosso, insomma restate con noi. Lorenzo Masi, Movimento 5 Stelle, grazie davvero per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, è sempre un piacere venire ai vostri spazi e con la vostra disponibilità, grazie. Avete Montanari, fate fare un dibattito con lui, se no tante.
Resistenza globale contro il voto che assale. Resistenza globale, se no qui finisce male.
Sosteniamo la raccolta fondi per la digitalizzazione dei documenti dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, per preservare e tramandare alle generazioni future un pezzo fondamentale della nostra storia. Contribuisci anche tu al crowdfunding fino al 25 giugno. Vai su Eppela e digita Archivio Storico Toscano della Resistenza. Iniziativa di Unicop Firenze e della Fondazione Il Cuore si Scioglie, in collaborazione con Controradio. Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Negli ultimi 5 anni ha vinto 7 bandi, di cui 4 del Parlamento e della Commissione europea.
Controradio è anche partner di progetto di molti enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati.
Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
A Firenze per Sara Funaro. Venerdì 21 giugno la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein torna nel capoluogo toscano per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca del centro-sinistra. L'appuntamento è alle 21 in piazza Santissima Annunziata per una serata di festa a sostegno di Sara Funaro e per lanciare alla città l'ultimo appello al voto. Domenica 23 tutto il giorno e lunedì 24 fino alle 15 votiamo Sara Funaro sindaca.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
Controradio.
Quando introduciamo l'ex GKN non possiamo non avere anche una musica, un ritmo che ci sostiene, perché davvero il tempo della mobilitazione che non si è fermata e che ha portato fino agli aggiornamenti che daremo oggi è un tempo contraddistinto anche da un ritmo scandito faticosamente dai lavoratori e dalle lavoratrici, ma che sta portando degli sviluppi anche nel contesto politico e istituzionale. Salutiamo Dario Salvetti, RSU ex GKN di Campi Bisenzio, ben trovato, buongiorno.
Ciao a tutte e tutti.
Buongiorno Dario.
Allora, tiriamo una riga rispetto alla mobilitazione che ha portato ad un'ulteriore grandissima solidarietà rispetto allo sciopero. Lo sciopero della fame è durato 13 giorni, che si è concluso, ma non si è conclusa la tendata in piazza Indipendenza, sempre a vigilare su un percorso che sta facendo la legge regionale. L'iter è partito, la legge è fattibile, è costituzionale, ma a che punto siamo sui tavoli dei palazzi, diciamo, Salvetti?
La tendata non è venuta meno, come non viene meno la lotta, perché su altri due punti fondamentali, quello degli stipendi e del commissariamento, siamo a meno di zero, nel senso che sugli stipendi procede l'azione legale, lo capisce anche un bambino che è un'azienda che corre dritta verso la possibilità di dover pagare gli stipendi pieni a tutti i dipendenti. Corre dritta verso un muro, e da qua si lega anche il tema del commissariamento di un'azienda che ormai non produce più nulla se non provocazioni, prese di posizioni pubbliche imbarazzanti in continuazione, che servono a buttare ogni volta la palla in tribuna. C'è questa strana situazione per cui qua sul territorio siamo tutti impegnati a parlare di piani industriali, leggi, assetti societari, e ogni tanto arriva questo eco lontano di gente che straparla di sovversivi, topi, pericoli, e ogni volta c'è una novità nuova. Per quanto riguarda invece la legge, la prima volta che noi abbiamo chiesto alla regione, ai tavoli, di fare un consorzio pubblico, c'è stata quasi spallucce. Poi l'abbiamo scritta noi, l'abbiamo presentata all'inizio di aprile, sembrava fantascienza poter riaprire un tema di intervento pubblico qui e ora. Invece la legge è affidata a una commissione, incontreremo i gruppi consigliari per capire fino in fondo quali sono i loro orientamenti, però c'è un iter e vigileremo su questo iter, per cui anche per essere più lucidi e presenti abbiamo scelto domenica sera di sospendere lo sciopero della fame.
Un iter che tempi potrebbe avere?
Volendo non è impossibile che entro fine luglio questa legge venga approvata, proprio mettendo in fila dietro l'altra, un passo dopo l'altro. Se va in commissione, la commissione fa l'audizione e riporta il consiglio regionale, certo c'è un convitato di pietra in tutto questo, che noi non abbiamo nascosto nemmeno nei nostri comunicati pubblici, che è l'azione di giunta che deve accompagnare le azioni dovute, tra cui forse una variazione di bilancio.
Nel frattempo, rispetto alla tendata, avete avuto un sacco di visite a tenere accesi i riflettori sulla vertenza, anche Ellie Schlein, ma anche Aldo Giovanni e Giacomo, se non erro. Proseguono le iniziative, la banda Bardot, dal punto di vista anche culturale, musicale, stasera una proiezione, insomma attività per mantenere attiva la mobilitazione.
Sì, stasera abbiamo la proiezione dell'Universale lì in Piazza Indipendenza. Per chi non l'avesse visto e per chi non ricordasse la vicenda dell'Universale, un film direi tremendamente fiorentino per una lotta universale e fiorentina come la nostra. Quindi ci sarà parte del cast, ci sarà il regista, ma continueremo con le iniziative che ci porteranno poi a un grande Tenetevi liberi per il 12 luglio sera, dove vedremo come e che cosa fare. La speranza è sempre quella di poter semplicemente festeggiare una vittoria, però molto probabilmente sarà invece un altro momento di lotta che prevederemo. E per cui sì, questa è la situazione, la tendata va avanti e valuteremo anche se deve andare avanti lì o di volta in volta si sposterà di nuovo.
Quindi stiamo parlando, scusa Raffaele, perché prego. Insomma, la sollecitazione è interessante, di una tendata che potrebbe anche essere itinerante sul territorio?
Noi abbiamo vari obiettivi in questa lotta, non ci nascondiamo che quello che continua a mancare, si ritiene incredibilmente assolto da questa vicenda, è il governo. Io non capisco come faccia a ritenersi assolto. È una cosa che porremo tra l'altro anche a coloro che fanno parte dei partiti governativi qua a livello regionale. Questo è un governo che, forse non è chiaro, ha dato i soldi di tutti a QF, perché ha varato 2 anni di cassa integrazione senza poi chiedere all'azienda nulla. Poi è un governo che sostiene nei corridoi, perché con noi fa soltanto brevi incontri, l'abbiamo visto a marzo 2023 e a marzo 2024. In entrambi i casi non esistono verbali di quegli incontri. Noi abbiamo i nostri appunti, ma non esistono verbali. Nel marzo del 2023 ci disse: ci vediamo tra 5 giorni, sentiamo nell'azienda. Sparì nel nulla, sapendo che in quel momento noi eravamo da 6 mesi senza stipendio, e quindi sapendo che, sparendo nel nulla, questo governo di fatto implicitamente aiutava l'azione dell'azienda a ritirare per le lunghe con noi senza stipendio. Nel marzo del 2024 i soliti poveri operai eversivi e sovversivi guardano in faccia un governo, guardano in faccia Urso e gli chiedono: ma voi avete chiesto a questa proprietà che cosa vuole fare dell'area una volta che noi saremo un ricordo lontano? Ah, la convochiamo. Fine, silenzio. Ma un governo che non riesce a convocare un piccolo imprenditore di Cassino, ma chi la vuole raccontare, sinceramente? Cioè, se ci vogliono raccontare questo, noi ci crediamo, ma non facciamo figura noi, sinceramente, non facciamo figura noi. Oppure c'è un'azienda che sfugge dai tavoli. In quel caso, come ci ha detto tra l'altro in un colloquio anche, come dire, che abbiamo avuto con la stessa prefettura, non è così pacifico che un'azienda non si presenti ai tavoli se non convocata. È un ulteriore elemento per valutare un commissariamento in deroga se non risponde ad alcuni elementi, dopo aver preso, tra l'altro, lo ricordo, 2 anni di cassa integrazione, non bruscolini. Oltretutto con le sentenze dei giudici che si continuano ad accumulare, ma l'ultima è quella che ha fatto ulteriore clamore, ma ce ne sono altre, sono più di 50 sentenze l'anno scorso sul 2023, ci sono flussi di lavoro non pagati sul 2023, cioè, nel senso, non stiamo parlando di poca roba.
Sul versante invece delle opposizioni, voi avete incontrato in maniera molto fugace Eli Schlein quando è venuta a sostenere all'isolotto la campagna di Sara Funaro, e poi tra le altre cose, come dire, molti chissà cosa pensano, dice, ah, ci sono quelli della GKN, lo sai ora che succede, c'è una protesta, una contestazione, niente di tutto questo. Ci fu un avvicinamento molto civile in cui vi siete confrontati con Eli Schlein. Che vi siete detti? Che avete avuto ascolto su quel versante?
Noi ci siamo semplicemente limitati a dire che non si poteva ricordare la pira come veniva fatto in quel momento e fuggire a un no o un sì sulla legge regionale, e che eravamo in attesa di risposte, soprattutto di una presa di posizione politica da parte del Partito Democratico, di un no, di un sì condizionato, di un no a quali condizioni, ma di una presa di posizione politica. In tutta questa vicenda, la cosa incredibile, che a noi ci ha dato anche un po' di misura di che cos'è ridotta la politica, è che spesso parli con funzioni istituzionali che però afferiscono a un partito, quindi afferiscono evidentemente a una linea politica, a un corpo collettivo, io credo, e ogni volta è come parlare con realtà differenti, come se poi la decisione politica appartenesse sempre a una terza persona che non si trova in quel momento nella stanza. E quindi siamo andati direttamente da colei che attualmente rappresenta un corpo politico, certo, a dire che su quello era necessario esprimersi.
A proposito di politica, Salvetti, arriva un messaggio al 342-8104-111. Gli operai della GKN dovrebbero diventare una forza politica a difesa dei diritti dei lavoratori. Voi l'avete sempre detto, non ci vogliamo sostituire a una politica che deve assumersi le sue responsabilità, se non sbaglio.
No, non ci vogliamo sostituire, tra l'altro capisco la spinta con cui vengono dette queste frasi, lo spirito genuino con cui vengono dette queste frasi. La realtà è un pochino più complessa, nel senso che spesso dietro a questa idea che noi facciamo un movimento politico si insinua l'idea che noi non stiamo combattendo una vertenza per ragioni e per un merito strettamente sindacale, ma chissà per quali altri finalità politiche. La realtà è un pochino più complessa. Noi,
Salvetti, in ogni caso non si può negare che una realtà come la vostra non è diventata solo ed esclusivamente una realtà vertenziale, diciamo così.
No, io credo questo. Noi siamo semplicemente stati strappati alla catena di montaggio e che stiamo lottando paradossalmente per tornarci con i nostri diritti e possibilmente producendo qualcosa di utile per la società se ci sarà un intervento pubblico, che siamo stati costretti da tutte le implicazioni, le connessioni sistemiche attorno alla nostra chiusura, di fatto a sviluppare un movimento ben più ampio di noi. Ma credo che questo succeda a qualsiasi movimento oggi. Se tu per esempio dici che sei contro l'aeroporto, devi indicare ad esempio l'alternativa per i posti di lavoro che eventualmente verrebbero meno nella sua, certo, chiusura, e quindi sei costretto a ridisegnare la piana industriale e a indicare un altro modello di sviluppo, e potrei continuare così indefinitivamente.
Ecco, abbiamo pochi minuti, però soffermiamoci anche su un altro aspetto. Dicevamo la piana e è arrivata la notizia della modifica del piano operativo comunale di Campi Bisenzio, le due nuove casse d'espansione, ma è prevista anche una norma salva GKN che aveva anticipato Tagliaferri. Questo come può contribuire per rilanciare e salvaguardare il sito?
Più che salva GKN direi una norma salva Campi Bisenzio, salva Campi Bisenzio dal traffico, da un'espansione indefinita della logistica che porta sì posti di lavoro, ma con un valore aggiunto estremamente ridotto, un numero di posti di lavoro ridotto, in compenso porta tanti tir, tanta circolazione di merci. Spesso ci si nasconde dietro l'idea che tanto la destinazione d'uso di uno stabilimento non cambia, ma la destinazione d'uso spesso è qualcosa di abbastanza generico, mentre lì viene stabilito che proprio per ragioni di sviluppo urbanistica non ci può essere logistica in quello stabilimento. È un passo in avanti parziale, perché sappiamo che le grosse agenzie immobiliari possono permettersi di tenere sfitto anche 7-8 anni un'area come quella, e poi tra 7-8 anni, se qualcuno viene e dice che ci vuole fare un magazzino, difficilmente gli si potrà opporre qualcosa, perché evidentemente noi tutti saremo dal punto di vista vertenziale un lontano ricordo, e meglio un magazzino che altro. Se non mi ricordo, l'ex Electrolux di Scandicci, se non mi ricordo ora, c'ho magari il nome, ma non vorrei sbagliarmi, prendetelo col beneficio del dubbio, perché non mi ricordo. Quindi, per dire che dopo le vie che prendono stabile sono indefinite, quindi è una norma che serve a dire: se là fuori c'è qualcuno che ha un'altra destinazione d'uso in mente per l'ex GKN, si faccia vivo e ne discuta, perché al momento le norme non lo prevedono. Però contemporaneamente è chiaro che è un pezzettino che va insieme a tutto quello che abbiamo detto prima: stipendi, commissariamento, consorzio pubblico per fare politica industriale e per trattare l'area, come già è accaduto negli anni 90 con l'area ex Eaton, che in questo momento è poi stata rilevata dal consorzio industriale delle Apuane. In quel caso non funzionò. Qua c'è un movimento dal basso che può riempire invece di contenuti.
E quindi il messaggio è: si può fare. Allora sentiamo un messaggio che è arrivato in questi minuti, un contributo audio.
Salvetti esprime responsabilità e coraggio che ogni lavoratore dovrebbe avere e che ogni lavoratore dovrebbe dimostrare in ogni frangente negativo all'interno delle aziende. La GKN è un esempio di responsabilità e coscienza collettiva che ogni lavoratore dovrebbe avere. Bravi.
E allora, dopo questo messaggio, dicevamo, la legge, l'iter è partito, la Commissione 2 la discuta urgentemente, il Consiglio regionale l'approvi, la Giunta la renda concreta, nel frattempo commissariamento e stipendi, gli altri due capisaldi della mobilitazione che prosegue anche con la tendata in Piazza Indipendenza, e il 12 luglio un evento, tenetevi liberi, poi i particolari li daremo aggiornandoci con Dario Salvetti, RSU ex GKN, che ringraziamo.
Stasera in Piazza Indipendenza, grazie mille. Grazie, ciao, grazie.
Grazie.
A voi.
Calendar. I got a shadow like a Philadelphia caliber. I wanna move like a new salamander. I live vicariously through. say to my sky, never wanting, only
minuti, stiamo per concludere questa fascia di Newsline, l'informazione locale su Controradio che tornerà alle 12.47 e poi nell'edizione serale di Newsline alle 18.15, ma vi ricordiamo una delle notizie di cronaca con la quale abbiamo aperto dopo l'incendio all'Esselunga di Sesto Fiorentino di ieri. Adesso ci si occupa della bonifica, della messa in sicurezza, dei controlli da parte di ARPAT. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa notte invece in piazza Leopoldo a Firenze presso il centro commerciale per un incendio di un ufficio andato completamente distrutto e i fumi della combustione hanno invaso completamente tutti i locali. Dunque non ci sono fortunatamente persone coinvolte, ma l'ufficio e l'intero centro commerciale è stato reso non fruibile. Aggiornamenti naturalmente anche sui nostri canali crossmediali.
Restate con noi perché noi ci risentiamo tra poco dopo il giornale radio di Popolare Network con l'ultima puntata prima della pausa estiva dell'Angolo Rosso.
Something going wrong around here. Something going wrong.